Parleremo di intelligenza artificiale, parleremo di sicurezza e la coniugheremo in tanti modi. Sono Gigi Beltrame e questa è la nuova puntata dell'Eitech Show.
Gigi Beltrame presenta. And now the LaTeX Show
begins. And now the LaTeX Show begins. Ciao e benvenuti a una nuova puntata delle Tech Show, ormai lo sapete, questa serie che racconta il mondo della tecnologia e lo fa facendo parlare i protagonisti. Settimana scorsa è stata una settimana molto molto importante per le Tech Show, record di ascolto su tutte le piattaforme podcast, quindi davvero tantissime grazie. Come sempre vi invito a iscrivervi ai canali, a mettere mi piace, a fare sapere insomma che conoscete e vi piace le Tech Show, ma soprattutto fatemi sapere quali sono gli argomenti che vi stanno maggiormente a cuore, in modo che io possa in qualche maniera trovare un protagonista che possa venire qua a raccontarlo. Come sempre vi dico che ci sono i miei libri, quindi Siamo umani con i superpoteri grazie all'intelligenza artificiale, sta per arrivare la nuova edizione di Virtual e quindi il mondo del metaverso. Come sempre c'è Business Community, che è un magazine che dirigo, che racconta il mondo dell'economia, ci sono gli smart break, anche se in questo momento insomma c'è una piccola pausa, faccio veramente fatica a districarmi, mi trovate a un sacco di eventi, questa è una settimana un po' particolare poi perché c'è un mezzo ponte, insomma faccio un po' di difficoltà. E poi che cosa c'è? Poi c'è Vita d'Ufficio, che prende spunto dagli smart break, ma visto che gli smart break sono fermi, è fermo anche il podcast che raccoglie il meglio. Ma a questo punto partiamo con la puntata. Quando si parla di intelligenza artificiale molto spesso si parla solo di quella generativa. In realtà l'intelligenza artificiale è applicata in tanti usi e ho voluto invitare Marco Mangiulli, che è CEO ma anche responsabile dello sviluppo software di Aruba, qui all'Eitech Show per farmi raccontare appunto come l'intelligenza artificiale oggi è davvero alla base del business ed è davvero un abilitatore di business. Quindi Marco, grazie per aver accettato l'invito di essere qui a Late e raccontami un po', partiamo proprio da qui, insomma, da che cos'è l'intelligenza artificiale per voi.
Sì, allora in Aruba siamo interessati all'intelligenza artificiale per varie ragioni, insomma. Da un lato ci interessa molto efficientare i processi interni, perché riteniamo appunto che il lavoro ripetitivo, quello diciamo che può essere lasciato alle macchine, debba essere fatto dalle macchine, mentre le persone debbano fare quello per cui sono insomma più adatte, no? Fare lavoro creativo. E dall'altro siamo molto molto interessati all'intelligenza artificiale per creare nuovi servizi o aggiungere nuove funzionalità ai servizi esistenti. Uno dei settori in cui per noi è più interessante l'applicazione dell'intelligenza artificiale è sicuramente quello dell'identità digitale. L'identità digitale che, quando facciamo riferimento all'identità digitale, noi tipicamente intendiamo tutta quella serie di dati e di informazioni che identificano in maniera univoca una persona fisica all'interno di uno spazio digitale. Possono essere attributi identificativi come nome, cognome, data di nascita, data e luogo di nascita, insomma. Oppure attributi differenti, quali un titolo di studio, una qualifica professionale, l'appartenenza a un ordine, poteri di firma o procura all'interno di un'organizzazione. L'identità digitale quindi è un qualcosa che è davvero fondamentale per muoversi all'interno dello spazio digitale e per accedere a piattaforme e servizi digitali. In questo caso vediamo che l'intelligenza artificiale ha già un'applicazione da tanto tempo e molto estesa, no? Pensiamo ad esempio a strumenti di autenticazione avanzata, quindi no? Affiancare alle classiche più tradizionali credenziali come username e password, magari strumenti di identificazione biometrica, come riconoscimento facciale, impronte digitali, scansione dell'iride, eccetera, eccetera. Quindi creare sistemi di autenticazione multifattore o addirittura sistemi passwordless, sistemi che non utilizzino più la credenziale tradizionale ma facciano affidamento soltanto a credenziali differenti, dove appunto l'intelligenza artificiale gioca un ruolo fondamentale. Oppure pensiamo anche alla mitigazione di frodi, all'analisi comportamentale, quindi questi strumenti...
Era la domanda che volevo farti, giusto, dicevo, che poi c'è tutta quella parte, no, del comportamento e di cosa succede.
Esatto, perché gli utenti nel loro quotidiano utilizzo delle piattaforme digitali lasciano delle tracce, naturalmente, che questi algoritmi, questi strumenti analizzano e tramite i quali sono capaci di identificare un comportamento standard da un comportamento sospetto, e quindi tramite questi algoritmi possiamo andare a mitigare tentativi di frode, furti di identità, eccetera eccetera. Questi sono esempi di applicazione dell'intelligenza artificiale nel mondo dell'identità digitale, ma c'è una cosa ancora più importante che viene prima dell'utilizzo e dell'accesso delle piattaforme digitali, che è quella dell'identificazione, della verifica dell'identità. Per usare un servizio, per avere la mia identità digitale, cioè il mio equivalente dell'identità fisica nel mondo reale, ho bisogno di essere identificato in maniera certa. Per tanti anni noi abbiamo associato questo concetto di identificazione, di verifica dell'identità, a un processo fisico, no? In cui un operatore che è nello stesso spazio fisico del soggetto ne verifica un documento. Guarda. E quindi lo riconosce. Poi abbiamo capito però che intanto la diffusione dei servizi digitali richiede sempre più agilità, sempre più capacità di identificare i soggetti non soltanto in maniera fisica ma anche da remoto. E poi c'è stato un evento, insomma, importante per tutti, che è quello della pandemia del Covid-19, dove addirittura l'identificazione in presenza, oltre a essere scomoda, era addirittura pericolosa, per non dire vietata, rispetto alle norme sul contenimento della pandemia, no? E quindi abbiamo iniziato a spingere, a vedere sempre di più quanto l'identificazione da remoto fosse importante. Naturalmente un'identificazione che deve essere fatta garantendo gli stessi criteri di sicurezza, lo stesso grado di affidabilità di quella fatta in presenza. Per cui ci sono N sistemi, N tecnologie che possono essere utilizzati. Per quanto possano essere vari, poi questi sistemi hanno tutti alla base un concetto di verifica, no, delle evidenze portate da un soggetto, e in questo l'intelligenza artificiale può aiutare davvero tanto, insomma.
Quindi, insomma, questa è un'intelligenza artificiale che c'è da tanti anni, no? Che si sta comunque evolvendo, anche se quella generativa ormai sembra aver preso il sopravvento su qualsiasi cosa, no? Però ovviamente tutte queste parti che vanno avanti, no? Quando passiamo con il passaporto in un aeroporto, ormai ci rendiamo conto che non ci interfacciamo solo con una macchina, una fotocamera e un flash, anzi una luce, e quindi vuol dire che tutto ciò funziona. Ovviamente le tecnologie avanzano e quindi le cose possono solo che migliorare sotto questo aspetto, velocizzare i processi e quant'altro. Mi piacerebbe però riuscire a capire da te che rapporti avete con le istituzioni, no? Le università e i centri di ricerca, perché poi anche questo è un altro aspetto curioso.
Sì, assolutamente. Allora, sempre partendo dall'esigenza di avere sistemi affidabili di identificazione remota, poi l'esperienza, come dicevo, che abbiamo avuto nella pandemia, abbiamo maturato sempre di più l'esigenza di sviluppare strumenti di identificazione remota basati su intelligenza artificiale. E naturalmente per sviluppare anche soltanto in maniera prototipale strumenti così complessi, molto spesso non basta la competenza che c'è in azienda. Per cui il modello, un modello che piace molto a noi, è quello di unire le competenze del mondo dell'impresa con quelle del mondo delle università e della ricerca. Per cui circa 2 anni e mezzo fa abbiamo avviato questa collaborazione con il Politecnico di Torino e con la Fondazione LINCS, proprio con la finalità di mettere insieme le nostre migliori competenze e provare a sviluppare un sistema di digital remote onboarding completamente automatizzato, quindi completamente basato su algoritmi automatici. Per fare questo, naturalmente, abbiamo creato una squadra mista in cui i team di sviluppo della software factory interna di Aruba si sono uniti con quello di sviluppo della Fondazione LINCS. E poi abbiamo creato un organo di direzione, naturalmente, dove le direzioni tecniche delle due parti hanno fatto la governance. E abbiamo infine creato un advisory board costituito sempre dalle direzioni tecniche delle due entità e in più da esperti di fama internazionale in ambito intelligenza artificiale, face recognition e presentation attack detection. Tramite l'unione di queste competenze abbiamo sviluppato questa soluzione sperimentale, appunto, che si basa su degli step molto molto semplici per l'utente finale, no? In un processo di remote onboarding noi abbiamo, cioè, diciamo, possiamo avere N tecnologie, però alla fine abbiamo sempre un processo specifico e abbiamo sempre dei soggetti. Un soggetto fondamentale è il richiedente, colui il quale ha bisogno di essere identificato per poter accedere a un servizio o per poter attivare un servizio. Abbiamo un provider che fa la verifica, cioè che offre servizi di verifica dell'identità. Abbiamo un operatore, che può essere umano o non, che valida le evidenze fornite dal soggetto richiedente. E poi c'è un attore di cui spesso ci si dimentica, che però è fondamentale, che è l'utente malevolo, l'attaccante, colui il quale prova a sfruttare eventuali vulnerabilità all'interno del sistema di riconoscimento remoto per provare a ottenere l'identità di un altro soggetto. Questo naturalmente è un qualcosa di distruttivo, perché attacchi di questo tipo condotti con successo consentono di fare un furto d'identità e quindi poi di accedere ai servizi per conto di un altro utente. In questo scenario noi abbiamo creato un sistema dove il richiedente inizia il suo percorso tramite un'app mobile che acquisisce i dati di un documento di identità elettronica, come la carta d'identità elettronica o il passaporto elettronico. Noi acquisiamo questi dati leggendoli direttamente dal chip, tramite i sensori di prossimità, fondamentalmente. E quindi sono dei dati che sono certi. Noi, fra l'altro, verifichiamo che il chip non sia contraffatto, quindi che non ci sia stata una clonazione, una contraffazione del chip. E quindi acquisiamo i dati certi e la foto dell'individuo direttamente dal documento identità. Dopo di questo arriva però lo step più complicato. Noi dobbiamo capire se il soggetto che ha iniziato questo processo è il legittimo proprietario di quel documento identità oppure è l'attaccante di cui parlavo prima. E in questo caso entra in gioco l'intelligenza artificiale, per cui noi facciamo un face matching. Noi andiamo a verificare il volto del soggetto che è davanti alla fotocamera dello smartphone e andiamo a vedere se coincide con quello della foto del documento. E cosa ancora più complicata, andiamo a fare le verifiche di presentation attack, come si chiamano in letteratura. Insomma, noi dobbiamo essere sicuri che davanti alla fotocamera non ci sia un artefatto. Per artefatti intendo un qualcosa di generato tramite foto di un individuo, magari posso trovarle sui social, tra un video di un video, oppure che non ci siano, ahimè, dall'altra parte delle artefatti creati con strumenti di intelligenza artificiale altrettanto avanzati rispetto a quelli che utilizziamo noi per la verifica, cui sono modelli che sono in grado anche di reagire alle cosiddette challenge, no? Gira a destra, testa a destra, testa a sinistra, sbatti gli occhi, eccetera. Quindi la sfida è molto molto importante, perché più va avanti la tecnologia per validare l'identità e più vanno avanti anche le tecnologie per condurre attacchi
Assolutamente.
Ci tenevo anche a dire che questo sistema alla fine dà un responso che può essere assoluta certezza, naturalmente tarato con delle soglie che noi andiamo a definire, della bontà dell'identità del soggetto, un'assoluta certezza del fatto che siamo di fronte a un soggetto malevolo, a un attacco, e c'è anche una fascia di mezzo in cui noi possiamo far intervenire a posteriori un nostro operatore umano che risolve l'ambiguità, e risolvendo l'ambiguità aiuta l'intelligenza artificiale a riaddestrarsi in modo tale da imparare dall'uomo e essere poi più...
Quindi sempre proattiva, per capirci. È sempre un'intelligenza artificiale proattiva.
Esatto, un'intelligenza artificiale proattiva che impara dall'uomo e quindi viene riaddestrata costantemente rispetto agli scenari che mutano.
Costantemente, perché insomma sappiamo che chi va del denaro pesante, no? da questi attacchi, quindi sappiamo benissimo come funziona. Vorrei farti un'ultima domanda breve, no? Perché immagino che poi voi insomma siete provider anche cloud, e quindi sotto questo aspetto credo che sia importante anche capire che cosa sta succedendo anche sul lato cloud.
Sì, naturalmente il cloud dal nostro punto di vista è un altro settore di business fondamentale, e anche lì stiamo iniziando ad applicare l'intelligenza artificiale. In particolare all'inizio di quest'anno abbiamo fondato una realtà che si chiama RubaCube, è uno spin-off del Politecnico di Torino ed è diventato il nostro centro di competenza su tutte quelle che sono tecnologie, metodologie e strumenti per l'adozione del cloud native. Per cloud native intendiamo lo sviluppo di applicazioni che sin dalla progettazione sono pensate per sfruttare appieno le caratteristiche peculiari del cloud. Dentro a RubaCube ci sono delle persone che sviluppano un progetto per noi molto molto importante che si chiama LICO, sta per Liquid Computing, ed è una piattaforma appunto open source nata anche questa all'interno del Politecnico di Torino, che consente di creare un cosiddetto cloud continuum, consente di federare infrastrutture eterogenee, magari la classica infrastruttura data center o un'infrastruttura come diciamo noi di edge estremo su un drone o su un mezzo di trasporto eccetera eccetera, e lo fa in maniera trasparente rispetto a chi scrive le applicazioni. Ecco. In quest'ottica, nei prossimi mesi, intendiamo applicare l'intelligenza artificiale anche a questo strumento che consente appunto di spostare i carichi di lavoro su un'infrastruttura estesa, un'infrastruttura federata, tramite delle logiche. Ad oggi noi abbiamo delle logiche dichiarative, come esegui questo carico di lavoro il più vicino possibile all'utente per determinate ragioni, oppure esegui questo carico di lavoro su quello specifico pezzo di infrastruttura perché magari ha dell'hardware particolare come GPU e quindi è più adatto per eseguire algoritmi di un certo tipo. Ecco, i prossimi passi invece saranno applicare l'intelligenza artificiale per principalmente in questo momento due finalità. La prima è quella dell'efficientamento energetico, perché noi come azienda diciamo teniamo molto all'impatto ambientale. Abbiamo data center distribuiti in diverse zone d'Italia e una delle cose che vogliamo fare è introdurre l'intelligenza artificiale in modo da gestire l'orchestrazione dei carichi di lavoro laddove il consumo di energia è più efficiente o addirittura laddove c'è più energia prodotta da fonti rinnovabili. Come esempio abbiamo un data center, un campus a Ponte San Pietro, un altro a Roma. Potremmo avere una situazione in cui a Roma c'è il sole, a Ponte San Pietro invece c'è brutto tempo. Quindi in un certo posto stiamo producendo più energia pulita, spostiamo i carichi di lavoro laddove l'energia è pulita, quindi abbiamo un impatto ambientale estremamente basso o quasi nullo. Un altro ambito di applicazione è quello dell'intelligenza artificiale, sempre sul mondo del cloud, è quello che noi chiamiamo l'applicazione sullo spazio cyber fisico. Difficile da spiegare come concetto.
Ho capito, adesso provaci che mi piace l'idea.
Allora, noi siamo parte di un consorzio costituito da N attori, diciamo provenienti da più parti d'Europa, che hanno proposto un progetto che ha vinto, diciamo, è stato finanziato da Horizon Europe, che è questa l'ente che finanzia all'interno dell'Unione Europea i progetti di ricerca e sviluppo. E qui appunto abbiamo trovato una naturale applicazione della nostra tecnologia LICO, perché questo progetto prevede la creazione di un cloud continuum, di una di un'infrastruttura distribuita sia nei tradizionali data center che su situazioni estreme. Ecco, e pensiamo, anzi vogliamo ottenere come risultato quello di distribuire il carico di lavoro sulla base di quello che suggerisce l'intelligenza artificiale, che acquisisce dati, la situazione su uno scenario complesso, e quindi sarà in grado di indirizzare lo spostamento dei workload sulla base di dati molto complessi che vengono prima acquisiti e poi elaborati. Sono due scenari di estremo interesse dal nostro punto di vista in cui applicare.
Estremo interesse, c'è l'interesse poi, come raccontavi, no, dell'Unione Europea di finanziare questo tipo di soluzioni, e c'è soprattutto l'interesse di business, perché parliamoci chiaro, queste sono fonti molto probabilmente di revenue importanti, no, per i prossimi anni, quindi c'è proprio anche un'esigenza proprio di ricerca per andare a cercare nuove opportunità. Allora Marco, grazie mille perché ci hai portato il mondo di intelligenza artificiale, ma non quella generativa, e quindi ti ringrazio, perché davvero riuscire a parlare di intelligenza artificiale che non sia generativa in questo periodo sembra che sia la cosa più complicata del mondo.
Grazie a te per avermi dato la possibilità di parlare di...
Allora grazie, e voltiamo pagina. Ci sono delle realtà che tendono a consolidarsi nel mondo dell'informatica, e ho voluto invitare Silvia Signorelli, oltre perché sono una grande amica dell'ETE Show, ma anche delle tante cose che faccio, proprio per farmi raccontare che cos'è Gen, perché non c'è da poco, però non è ancora così ben conosciuta, e perché Gen ha una funzione molto molto importante nel mondo della cyber security. Per cui bentornata Silvia qui all'ETE Show, e raccontaci proprio, partiamo da Gen, che cos'è Gen?
Mi piace un po' raccontare Gen partendo proprio dal nome, perché Gen deriva da generazione e vuole proprio fare un richiamo a quella che è la generazione, la prima vera generazione digitale. Quindi indipendentemente dall'età, siamo abituati a sentire parlare di millennials, generazione X, Y, invece quello che vogliamo rimarcare noi è che siamo di fronte alla prima e vera e propria generazione digitale. Quindi siamo 5 miliardi di persone connesse oggi, lavoriamo online, giochiamo online, chiediamo aiuto agli assistenti vocali, mandiamo i soldi agli amici con i digital wallet. Siamo di fronte alla vera e propria prima generazione digitale, a prescindere dall'età. E Gen vuol dire proprio questo. Vuol dire che è un'azienda che sotto un unico brand racchiude una famiglia di brand di fiducia nel mondo del consumer cyber security, quindi Norton, Avast, Avira, VG, ma anche brand leader nella protezione dell'identità. Quindi offre alla prima vera e propria generazione digitale la possibilità di scegliere il prodotto migliore e di poter appunto proteggersi al meglio.
Allora, sai che a me piace molto, no, il fatto che ci sia un unico cappello, ma ci siano poi famiglie diverse che nella storia, no, dell'informatica hanno rappresentato una serie di tasselli, no? Chi era nella parte, diciamo, totalmente gratuita, chi era nella parte che andava più forse verso professionisti e aziende, no? Come poteva essere Norton, e tutto confluisce, no? Io credo che questo sia anche un passaggio culturale importante. parte.
Esatto, sì, è proprio questo. Infatti quello che vogliamo offrire all'utente che si connette online è la possibilità di avere la migliore tecnologia, l'innovazione, che abbiamo appunto le migliori menti dietro la cyber safety security che possono appunto permettere di proteggersi al meglio. Quindi ancora abbiamo i brand per l'utenza della piccola e media impresa, quindi oltre a Avast abbiamo acquisito Avast Business, AVG Business, quindi offriamo anche la protezione alla piccola e media impresa, e per questo abbiamo acquisito LifeLock, che in America è un brand leader nella protezione dell'identità. Quindi è proprio quello che dici tu, un'unica grande famiglia, ma per permettere poi di avere a disposizione un'infrastruttura globale, tecnologie innovative che arrivano dai vari brand e continuare poi la linea di prodotti che l'utente è abituato ad avere. Quindi, come dicevi tu, abbiamo anche Avira, che è pioniero nell'ambito del freeware. A ogni utente diamo il suo prodotto, ma le nostre menti lavorano assieme per dare il meglio dell'innovazione, e poi alimentiamo una community di 500 milioni di utenti connessi nel mondo che ci fornisce dati a sua volta.
Che ricordiamolo, no? Il discorso della cyber security, e, insomma, tante chiacchierate a partire da Netcafé in avanti, no? Hanno proprio avuto come sviluppo, no? Il concetto dei dati raccolti, che permettono di anticipare le tendenze, che permettono di capire dove gli attacchi stanno andando, e questo permette poi ovviamente di proteggersi, no? Questa è stata la base, credo, che ti ha contraddistinto, diciamo la verità, l'hai sempre raccontata, no, questa cosa. Mai come oggi, insomma, avete una potenza d'urto estremamente importante, no? Però vuol dire anche più responsabilità.
Sì, esatto. Diciamo che, come dici te, è un gioco di responsabilità e di dare e avere, nel senso che la nostra infrastruttura globale e l'unione di tutti questi brand ci permette di offrire le tecnologie all'avanguardia. Ma come dici tu, è anche la stessa utenza internet, il bacino di community di 500 milioni di persone, che ci dice cosa succede nel mondo. E quindi oggi si parla tanto di intelligenza artificiale, noi utilizziamo l'intelligenza artificiale nelle nostre tecnologie da sempre, da decenni, il fatto che abbiamo una behavioral protection, e quindi studiamo il comportamento dei file sospetto, e in base a questo possiamo eliminare e rilevare le minacce anche emergenti, proprio perché capiamo come si sta muovendo un file, se cambia estensione all'interno dell'infrastruttura globale. Capiamo qual è la reputazione di un file grazie alla nostra Norton Community. Quindi siamo noi che ti diciamo anche: attenzione, questa non è ancora una minaccia nota, ma potrebbe esserlo. E qui il gioco di responsabilità, perché la tecnologia, anche questo lo raccontiamo da sempre, può darti un grande aiuto, ma ci vuole anche informazione, ci vuole anche attenzione a qualsiasi cosa si fa a internet, qualsiasi tipo di azione si intraprende, si condivide tanto online, si compra tanto online, e questo può diventare molto pericoloso se anche non si fa un'opera di informazione.
Informazione, riuscire a raggiungere, insomma, le sensibilità, no? Perché poi come utenti sappiamo che cadiamo poi nei comportamenti sbagliati, no? E ci fanno cascare, no? Sono molto bravi in questo. E così aggiungiamo anche alla seconda parte di questa intervista, no? Che è, voglio dire, azienda giovane, azienda che nasce raccogliendo altre esperienze, ma che, insomma, va nel solco, no, della continuità. E quindi i report che ci hai sempre raccontato, no, vanno avanti, proseguono, e anzi forse raggiungeranno nuovi spunti, no? E che cosa vedi nelle tendenze? Che cosa avete notato?
Allora, secondo il nostro ultimo Consumer Safety Pulse Report abbiamo analizzato 1,5 miliardi di minacce bloccate nel primo semestre del 2023, giusto per darti una dimensione. Un miliardo e mezzo di minacce, di cui 22 milioni in Italia.
Sì, e, simpatia.
Esatto. Ed è emerso che il 75% di queste minacce sono truffe. Sono truffe, quindi ancora vediamo ovviamente dominante lo scopo di lucro e l'organizzazione sempre più professionista di questi operatori della criminalità informatica per appunto frodare l'utente e rubare dati e soldi e identità. Di questo 75% di truffe, quindi abbiamo visto che cos'è cambiato. è ancora dominante il phishing, si va ancora a caccia di informazioni col phishing, ma adesso le truffe sono più sofisticate proprio perché anche i criminali informatici hanno imparato a usare l'intelligenza artificiale e quindi a rendere ancora più reali, drammaticamente reali gli scenari. Quindi come tendenze, per esempio, abbiamo visto che ci sono tantissimi e-shop fake, quindi shop fasulli, che mettono in piedi siti di e-commerce che sembrano fatti benissimo, realistici, con anche review, prodotti aggressivi, prezzi aggressivi, ma quando si compra il prodotto non arriva mai e poi il sito web sparisce. E quindi fanno molto leva anche sulla manipolazione emotiva dell'utente, sfruttano i fenomeni del momento, in periodo di festività natalizie sfruttano le festività natalizie, in periodo di Black Friday sfruttano il Black Friday, vanno a caccia di informazioni personali attraverso magari il phishing, riescono a entrare nei nostri social network e poi ci ricattano e ci chiedono del denaro se non vogliamo che vengano divulgate le informazioni personali. Quindi questa è la sextortion, un'altra truffa che sfrutta intelligenza artificiale, ingegneria sociale e fa leva sulla paura, sull'emozione dell'utente finale. C'è molta manipolazione emotiva, molta abilità nel sfruttare le debolezze, le emozioni dell'utente internet. E anche ad esempio attraverso le truffe di assistenti di supporto remoto che in realtà non sono sedicenti servizi telefonici, quindi anche qui riescono in qualche modo ad avere il nostro numero di telefono, ci contattano e ahimè noi ci caschiamo, diamo l'accesso remoto e entrano nel nostro PC. Quindi questo fa capire la difficoltà per un utente oggi di riconoscere una truffa che sembra realtà.
Sembra in realtà perché sono diventati molto bravi, c'è un'industria dietro, perché quando ci sono grandi guadagni insomma la gente si ingegna e al di là poi delle truffe, no? Che questo è chiaro, c'è una barriera secondo me che ancora non siamo riusciti ad abbattere nei nostri comportamenti, no? Che non siamo mai sufficientemente diffidenti, no? Facciamo mai un secondo controllo, ormai siamo abituati a entrare in qualsiasi servizio con un doppio controllo, un doppio check, ma quasi mai riusciamo a farlo nelle cose che facciamo, no? E questo è stranissimo, no? Se vogliamo, questo è un altro passaggio che dovremmo fare.
È vero, il doppio controllo che ormai quasi tutti ci chiedono, quando ce lo chiedono ci dà fastidio e spesso se possiamo evitarlo lo evitiamo, ma in realtà è quello che oggi serve, la doppia autenticazione. Hai ragione, dobbiamo proprio metterci tutti un po' nell'ottica del fatto che è necessario verificare l'identità della persona che dice di essere e dimostrare chi siamo quando ci autentichiamo, questa diciamo doppia protezione per chi entra e per chi esce è diventata fondamentale. Non basta il firewall, ci vuole, come dici te, un firewall mentale di controllo delle operazioni,
un approccio, no? Proprio alle cose che dobbiamo fare, no? Poi voi sull'identità avete delle soluzioni, quindi chi più di voi insomma può raccontare questo, no? Credo che questo sia il bene più prezioso, la nostra identità digitale è il nostro bene più prezioso, più dei nostri file, più di tutto quanto, perché tutto passa da lì e spesso ce lo dimentichiamo, magari in azienda ce lo ricordiamo, nella vita privata un po' meno.
Sì, è veramente esatto, un danno enorme, furto di identità digitale, per questo anche già da un paio d'anni abbiamo inserito nei nostri prodotti Dark Web Monitoring, che è un servizio che monitora quello che succede nel dark web, quindi monitora con un algoritmo particolare le nostre informazioni, le mail, anche i dati della carta di credito, dei conti correnti, se vengono messi in vendita nel dark web ci informa che c'è qualcosa di nostro sul dark web, in modo da prendere le dovute azioni. E quindi sì, la nostra identità digitale va protetta, anche come dici te, mettendoci nell'ottica di tante volte non condividere così facilmente anche informazioni personali sui social, che siamo abituati a dire quando andiamo in vacanza, quando tutto è tutto alla portata di tutti.
La nostra vita insomma è la merce. Allora, grazie mille Silvia, perché sei sempre stata chiara in quello che racconti e quindi anche oggi ci hai portato nel mondo della cyber security e poi ci hai fatto conoscere un pochino più da vicino Jen, che era una mia curiosità un po' personale, capire in che direzione state andando. Quindi grazie davvero e voltiamo pagina. Siamo giunti al termine anche di questa puntata del Later Show. Come sempre volevo ringraziarvi non solo per essere stati all'ascolto fin qui, ma perché poi andate sui vari siti a riascoltare le puntate. Questa settimana è stato un grande esempio sotto questo aspetto. Se avete qualche argomento che vi sta a cuore, segnalatelo in modo che io possa poi andare a cercare un protagonista che possa raccontarlo. Ma a questo punto mi resta altro che darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao! Thank you.